Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Devo salutare per forza il mio grande amico, dottor Giorgio Dini.
Ciao Gigi.
Con
ciao.
Cui condividiamo da molti anni questa trasmissione e devo dire, come mi hanno detto, è molto seguita. E un saluto particolare al nostro tecnico Enrico Bonisolo. Un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va al nostro ospite, il professor Fabio Angeli. Con lui parleremo di riabilitazione cardiologica e il titolo è questo: perché è importante? È un tema molto sentito, attuale. Vorrei presentare il nostro ospite, professor Fabio Angeli, direttore della medicina generale e cardiologia riabilitativa presso l'Istituto Maugeri di Tradate e poi professore associato di cardiologia dell'Università dell'Insubria. Io, prima di passare la parola a Giorgio, che la prima domanda gliela lascio fare sempre a lui, è questo: siamo in diretta. Cosa vuol dire essere in diretta? Vuol dire che chi vuol telefonare può telefonare a questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266, e quindi il professore poi risponderà alla vostra domanda. Giorgio, ti lascio la prima domanda, come sempre, vai.
Buongiorno professor Angeli.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci sta ascoltando e grazie mille per l'invito.
Grazie a lei di aver accettato il nostro invito anche da parte mia. Professore, l'argomento è estremamente interessante e soprattutto è un argomento molto utile, quindi l'importanza sta nell'utilità di questo argomento. Ma io vorrei cominciare subito dall'inizio. È importante perché, ma diciamo subito, la riabilitazione cardiologica cos'è? Cosa si intende per riabilitazione cardiologica?
Capisco benissimo la domanda perché molte persone se la pongono. È un tipo di terapia ad ampio spettro che non è molto ben conosciuto a livello di popolazione generale. La riabilitazione sono tutte quelle misure che si mettono in atto dopo un evento acuto per far recuperare dal punto di vista fisico ma anche psichico il paziente e quindi portarlo nelle migliori condizioni possibili. Quindi si parla non solo di terapia, non solo di assistenza, ma anche di rieducazione a livello fisico.
Quindi è un programma, diciamo, è un programma multidisciplinare, un programma ben preciso.
Allora, è un programma che viene individualizzato, tanto è che si chiama progetto riabilitativo individuale, quindi viene pesato per ogni tipologia di paziente e per ogni paziente specifico. Ripeto, riguarda l'approccio terapeutico, riguarda l'approccio psicologico e l'approccio fisico, grazie all'intervento anche di infermieri, fisioterapisti, psicologi e dietiste. Quindi è un approccio multidisciplinare che non riguarda riabilitazione cardiologica solo il cuore, uno pensa che si riguardi solo il cuore, ma riguarda tutti gli apparati, quindi tutto dal punto di vista fisico, per rieducare il paziente e riportarlo a una condizione normale, di vita normale.
Possiamo chiamarlo un trattamento medico per le patologie cardiache nella fase post-operatoria o post-infarto del miocardio?
Certamente è un approccio medico a 360 gradi. Quindi, ripeto, non solo fatto di compresse, ma fatto anche di comportamenti e di assistenza specifica.
Lei, professore, ha detto prima che è ottimizzazione della terapia, no? Che è già iniziata, mi pare, in ospedale. Cioè, io ho un infarto, fanno quello che devono farmi, mi fanno qualunque intervento e poi mi danno la terapia. Cosa vuol dire? Che quando viene da lei questa deve essere ottimizzata, deve essere cambiata, eccetera, eccetera. Ma come lo fate?
Ah, innanzitutto specifichiamo che quali sono i candidati per la riabilitazione cardiologica.
Bravissimo. Okay.
Perché sennò chi ci ascolta non capisce chi è indicato a fare una riabilitazione. Tutti i pazienti che hanno avuto un evento cardiaco acuto, in particolar modo le sindrome coronariche acute, non necessariamente sottoposte ad intervento chirurgico, ma magari a un intervento di angioplastica, quindi riapertura di una coronaria. I pazienti che hanno avuto un episodio di scompenso cardiaco acuto e tutti i soggetti che sono stati sottoposti a un intervento cardiochirurgico, che può essere sia di bypass, quindi di rivascolarizzazione, che di valvole o di modifica della aorta. Quindi tutto quello che è chirurgico è candidabile.
Professore, la devo bloccare perché c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Dica pure che c'è il professor Angeli che vuol rispondere, ok? Prego.
Ecco, perfetto. No, perché c'è il telefono che ogni tanto sento e non sento, va bene?
No, sentiamo bene, sentiamo bene, prego.
Ecco, perfetto. Io ho un caro amico che ha avuto dei problemi grossi. È stato dimesso.
Ah, si sente poco. Potrebbe cambiare magari luogo e poi riprendere la telefonata?
Posso provare, grazie.
Ok, grazie. Lei stava dicendo appunto allora che quindi le persone mi dica una cosa, professore, quando si parla di valvole cardiache,
sì,
vengono da voi quando devono essere riabilitate?
Sì, sostituzione valvolare, quindi proprio si toglie la valvola malata, si innesta una valvola nuova. Ci sono poi nuove tecniche che si cominciano a utilizzare ormai da circa 10 anni, che è la cosiddetta TAVI, o interventi che non richiedono l'apertura sternale, quindi che si imboccano tramite le vene delle arterie delle gambe, quindi si riesce a mettere una valvola nuova all'interno di una valvola malata, o riparare con delle clip per esempio la valvola mitrale, che è una malattia soprattutto per quanto riguarda il rigurgito. Quindi c'è l'intervento cardiochirurgico vero e proprio, quindi con sternotomia, quindi intervento chirurgico vero e proprio, e poi ci sono queste nuove tecniche che non richiedono la sternotomia e che vengono utilizzate soprattutto nei soggetti che sono ad alto rischio operatorio, che quindi rischierebbero un evento fatale durante l'intervento e quindi possono essere sottoposti a queste alternative.
Scusi un attimo, io ho un infarto, quell'altro ha un problema valvolare.
Sì.
L'ottimizzazione della terapia cosa vuol dire?
Allora, paziente subisce un intervento chirurgico o un evento cardiaco acuto, c'è una terapia specifica nella fase di acuzie che poi deve essere titolata, modificata e soprattutto individualizzata dopo la fase acuta. Questo è il compito di chi fa riabilitazione. Non necessariamente la terapia che è stata impostata nella fase acuta verrà mantenuta, ma potrebbe essere modificata. Ci sono alcuni farmaci cardine, ovviamente, che sono intoccabili. Qualsiasi tipo di evento coronarico che è stato trattato o chirurgicamente o tramite procedura d'emodinamica richiede i cosiddetti antiaggreganti. L'aspirina, i nuovi antiaggreganti in doppia associazione, quelli sono terapie che non si possono toccare perché sono vere e proprie salvavita. Tutto il resto, quindi l'ottimizzazione della terapia antipertensiva, l'ottimizzazione della terapia per il controllo del ritmo della frequenza cardiaca, la terapia individualizzata per ridurre i livelli di colesterolo il più basso possibile, quello è il nostro compito. Cioè, quindi individualizzare e soprattutto raggiungere i target, gli obiettivi che ci si propone all'inizio della riabilitazione, per fare in modo che il soggetto non vada incontro a un altro evento nella sua vita.
Professore, un passo indietro. Questa riabilitazione cardiologica a cosa serve? Vogliamo ripeterlo? Qual è l'obiettivo di questo processo diagnostico? È riportare il paziente nelle condizioni migliori che aveva prima dell'intervento e consentire un ritorno più sereno? Cioè, gli obiettivi sono praticamente questi due.
L'ha detto chiaramente in modo molto molto appropriato. Quindi ottimizzazione della terapia, recupero funzionale e soprattutto mettere nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista fisico, ma non solo, anche psichico, e quindi di regime alimentare, di stile di vita, il soggetto, riconsegnandogli una qualità di vita il più alta possibile. L'obiettivo vero sarebbe di riportarlo nelle condizioni migliori, magari sovrapponibili a quelle che aveva prima dell'intervento.
Quindi quello che lei dice vuol dire inquadramento clinico.
Sì.
Sì, che è la parola giusta per valutare, necessariamente per vedere.
Sì, quando il paziente arriva in una struttura di riabilitazione viene innanzitutto studiato, si vede che tipo di intervento ha fatto, noi lo sappiamo sempre prima perché ci arrivano delle schede di sintesi, quindi vedere bene che tipo di intervento ha fatto, come l'ha fatto, quando l'ha fatto, rivedere tutta la terapia e sottoporre il paziente a delle ulteriori indagini clinico-diagnostiche, che si può passare dalla semplice visita elettrocardiogramma a ecografia anche avanzata, test a sforzo, eco da sforzo, ecografia vascolare, rivalutazione diabetologica perché è diabetico, rivalutazione angiologica o ematologica perché ci sono alcune patologie cardiache che si associano anche a malattie ematologiche. Quindi la sfida è quella di costruire una riabilitazione che sia a 360 gradi, fatta non solo da cardiologi.
Quindi si lavora attraverso delle fasi, ci sono delle fasi iniziali, intermedie e anche finali.
Sì, la prima fase è sicuramente, dopo aver accolto il paziente in reparto, studiarlo e cercare di ottimizzare al meglio la terapia. Quindi rendere il più specifica possibile la terapia, di farla diventare individuale. Dopo la prima fase, che solitamente dura molto poco e molto breve, solo pochi giorni di riottimizzazione della terapia, il paziente comincia il vero e proprio percorso riabilitativo di natura fisica. Quindi viene affidato ai fisioterapisti, che hanno il compito di far recuperare la funzione del soggetto, soprattutto con attività motoria e fisica in palestra, non necessariamente in palestra, perché si può iniziare, per i soggetti che sono un pochino più decaduti dal punto di vista fisico, una riabilitazione motoria anche all'interno della camera, quindi senza spostare il soggetto nella palestra.
Io le chiedo una cosa velocissima: c'è un numero di professionisti che girano e che aiutano lei e quindi sono coinvolti in questo percorso di riabilitazione cardiologica. Che ruolo hanno gli infermieri e i dietisti?
E lo psicologo.
Lo psicologo, volevo parlare dopo dello psicologo, perché effettivamente è importante. Ok.
Allora, partiamo dagli infermieri. Un aspetto questo che mi interessa in particolar modo, perché all'Insubria io ho anche l'onore di essere il presidente del corso di laurea di infermieristica. Il supporto degli infermieri è fondamentale. Quando si parla di assistenza al soggetto, ma questo non vale solo per la riabilitazione, vale per tutti i reparti. Quando si parla di assistenza, ci sono dei tempi ben precisi in cui le figure sanitarie devono garantire al soggetto. La grossa parte è garantita dall'assistenza infermieristica, che è il vero ruolo sanitario, che è a contatto ogni giorno 24 ore su 24 con il paziente. Quindi significa ascoltare il paziente, aiutare il paziente, aiutare il medico a fare le terapie, stare molto attenti a campanelli di allarme durante la degenza. Quindi il supporto infermieristico è fondamentale, non ci può essere un reparto senza infermieri. Ugualmente fondamentale è il ruolo dello psicologo, del dietista. Il dietista ovviamente si occupa di rieducare il soggetto a uno stile di vita più appropriato, quindi fornendo degli strumenti adeguati. Non è solo dieta, ma anche spiegare al soggetto come mangiare, quando mangiare, che cosa prediligere a seconda della patologia. Lo psicologo serve soprattutto per far recuperare il soggetto che ha avuto qualche problema subendo un attacco cardiaco o un evento acuto come quello.
Quindi per un ritorno alla normalità.
Si possa fermare un attimo e così ascoltiamo la prima canzone e speriamo che il radioascoltatore sia riuscito a trovare un luogo più adatto. Ok.
Grazie.
Stiamo intervistando, io e Giorgio, il professor Fabio Angeli. Vi ricordo che è direttore della medicina generale e cardiologia riabilitativa dell'Istituto Maugeri di Tradate e anche professore associato di cardiologia dell'Università dell'Insubria. Vai Giorgio.
Professor Angeli, abbiamo parlato adesso del compito, del rapporto tra specialista e paziente, chiaramente che sta nel valutare, anche l'intensità in base alla condizione fisica e valutare questi programmi. Ma la mia domanda è questa: quanta attenzione ponete e cosa richiede la relazione di cura con il paziente? Cioè, quanto è importante il paziente da un punto di vista paziente persona, psicologico, oserei dire questa parola, ma è molto importante questa relazione di cura.
Allora, la relazione col paziente è fondamentale per qualsiasi tipo di patologia. A maggior ragione nel nostro ambito. Spiego a tutti, soprattutto a chi ci ascolta, il perché. Al contrario di altri reparti, la riabilitazione ha un tempo di degenza che non è brevissimo. In media si parla di circa di 20 giorni, ma poi questo può essere individualizzato, ovviamente, in base alle condizioni.
È personalizzato.
Cliniche. È personalizzato in base alle condizioni cliniche. In questo tempo si instaura, abbiamo il tempo proprio per instaurare un rapporto molto personale con i nostri pazienti, che noi li vediamo tutti i giorni, più di una volta al giorno. E molto spesso chi è ricoverato chiede aiuto non solo dal punto di vista terapeutico, chiedendo perché fa quei farmaci, quindi cerca di capire, ma anche dal punto di vista morale, psichico e personale, cercando di capire perché è successo un determinato evento, che cosa può fare nel futuro, che cosa si deve aspettare e soprattutto cosa può fare quando rientra nella società o in famiglia. Quindi è un rapporto molto molto stretto, non solo con i medici, ma anche e soprattutto ovviamente col personale infermieristico, molto molto stretto.
E familiari anche.
Sì. Noi abbiamo colloqui periodici naturalmente con le famiglie di chi ospitiamo e quindi diventa pacche sulle spalle quando li vediamo camminare nei corridoi, quando li accompagniamo in palestra, ci si dà la mano, si parla, con alcuni si entra anche in confidenza perché si aprono in modo particolare. Quindi quello che dovrebbe essere il ruolo del personale sanitario, non parlare solo, ripeto, di compresse o di esami, ma parlare, toccare la persona anche nell'intimo.
Professore, voi avete il follow-up, per esempio, è già strutturato, è personalizzato a lungo termine, diciamo. Perché è importante? Per un controllo, lei diceva prima, sulle eventuali ricadute, eventuale monitoraggio del paziente?
Allora, tutto quello che noi facciamo si limita, ripeto, in un arco temporale di qualche settimana. Rivedere e avere la possibilità di stare dietro al soggetto che viene dimesso anche nei mesi successivi è fondamentale. Uno, per vedere l'aderenza al trattamento, cioè capire se il soggetto sta facendo tutto quello che gli abbiamo consigliato.
Quando lo vedete voi?
Allora, noi solitamente dopo la dimissione, dopo circa un mese, lo rivediamo in ambulatorio. In quella seduta si discute sulle valutazioni successive. Ci sono alcuni pazienti che hanno bisogno magari solo di una valutazione annuale, ci sono soggetti che hanno bisogno di valutazioni molto più strette in termini temporali e mi riferisco soprattutto al paziente con scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco è una patologia purtroppo pericolosissima perché è gravato da numerose ricadute durante l'anno e più sono il numero delle ricadute più aumenta il rischio di avere un evento fatale, quindi il paziente scompensato viene visto più volte nello stesso anno.
Ma il ruolo del medico di famiglia qual è allora?
È importantissimo, ci deve essere un rapporto o ci dovrebbe essere un rapporto molto stretto con la struttura che ha dimesso il soggetto. Noi possiamo controllarlo durante le visite. Il medico di medicina generale lo vede più volte l'anno, quindi ha il compito di verificare non solo lo stato di salute, ma anche l'aderenza al trattamento, la compliance, vedere che farmaci fa, consigliare semplicissimi esami per vedere che tutto sia a target, che abbia raggiunto l'obiettivo. Quindi una rete territoriale tra ospedale, strutture riabilitative, medici di medicina generale è la cosa più importante. Non sempre si ha. Inutile che ci nascondiamo dietro un dito per tanti motivi. Non è questo il momento per approfondire determinate cose, ma la medicina generale sta subendo una trasformazione.
Professor Angeli, il paziente cardiopatico da riabilitare è un paziente impegnativo, molto, delle volte spesso non facile, diciamo. Io le volevo dire, nel caso in cui ci siano delle complicanze, diciamo, post-chirurgiche nel vostro centro, cioè, come vi comportate? Cioè, da questo cosa si deduce? Che il centro è importantissimo, quindi deve essere scelto un centro, diciamo, che ha dei punti a favore notevoli, insomma, quindi particolarmente attrezzato.
Purtroppo le complicanze ci possono essere. l'incidenza non è elevatissima, ma ci può essere, dalla semplice infezione della ferita sternale a un nuovo episodio acuto.
Eh sì, è giusto.
A un nuovo episodio acuto. Quindi il ruolo di una cardiologia riabilitativa moderna è quello di essere attrezzata per riconoscere campanelli d'allarme, saper trattare le complicanze che possono insorgere. Ovviamente ci sono complicanze che non possono essere trattate in una struttura di riabilitazione, esempio la revisione di una ferita o un nuovo reintervento d'urgenza o un'altra coronarografia o un esame diagnostico che richiede una cardiologia interventistica non può essere fatto in una struttura di cardiologia riabilitativa. Quindi ci deve essere un collegamento, link con le strutture invianti molto stretto. Noi con le strutture di cardiochirurgia o di cardiologia, di emodinamica che ci inviano i pazienti per fare riabilitazione, abbiamo pressoché colloqui giornalieri e abbiamo un rapporto così stretto che se il soggetto ha una complicanza che necessita di un intervento rapido, il soggetto ritorna nella struttura dove ha fatto il primo intervento, il primo approccio.
Parlando di programmi che voi avete col paziente, diciamo, il controllo dei fattori di rischio, quanto è importante?
Fondamentale. Allora, introduzione brevissima. I fattori di rischio sono quelle condizioni che aumentano il rischio, lo dice il termine stesso, il rischio di avere un evento. Parliamo in questa sede di evento cardiovascolare. Il soggetto che ha avuto un evento cardiovascolare l'ha avuto perché alcuni fattori di rischio hanno lavorato nel sottobosco per anni. Ipertensione, dislipidemia, diabete. C'è un fattore di rischio su cui noi non possiamo fare niente.
È non parla mai di fumo lei, non ha mai parlato
fumo
di fumo.
Sigaretta.
Fumo di sigaretta.
Ce lo scordiamo sempre. E, non dico il perché. quindi tutti quei fattori che hanno causato l'evento acuto che poi richiede la riabilitazione cardiologica. Ripeto, ci sono fattori di rischio modificabili e non modificabili. I non modificabili sono facilmente capibili. Sesso, età, genetica. Qui ci possiamo fare ben poco. Non scelgo io il sesso, non scelgo io i miei genitori, non posso tornare indietro nel tempo. Quindi questi sono immodificabili. Ci sono fattori di rischio invece che dovrebbero essere controllati e curati in tutte le fasi della vita di un soggetto. Quindi curare gli stessi fattori di rischio che hanno causato un evento anche dopo e durante e dopo la riabilitazione per fare in modo che gli stessi fattori di rischio causino un altro evento cardiovascolare. Ripeto, i principali l'abbiamo detto. Sovrappeso, obesità, sedentarietà, li conosciamo bene.
Quindi posso entrare? È questo, visto che è un discorso. Quando un paziente viene dimesso dalla vostra struttura, si dice cosa deve fare, giusto? Deve fare questo, quest'altro. Si parla di incrementare l'attività fisica, ok? Ma cosa vuol dire incrementare cioè, posso camminare, posso prendere la bicicletta, posso andare a giocare a bocce, posso andare a fare qualunque sport?
Dipende. Allora, un nucleo principale della riabilitazione cardiologica, ripeto, è la rieducazione allo sforzo fisico. Questo si fa con il supporto dei fisioterapisti, con un grading, nel senso che la rieducazione avviene passo dopo passo, con dei carichi di lavoro prima molto leggeri per poi incrementarli. Dipende da chi abbiamo avanti. Un soggetto giovane che ha avuto una sindrome coronarica acuta, che ha completato tutto il piano riabilitativo, ritorna a una vita pressoché normale. Soggetti che hanno problemi un pochino più gravi, tipo una riduzione della contrattilità cardiaca importante nonostante la riabilitazione, che hanno quindi difficoltà a fare attività fisica a un certo livello, verranno educati e gli verrà spiegato che cosa possono fare. Questo è il compito che si viene espletato prima della dimissione, il giorno prima. Cioè dire, facciamo questo, puoi fare questo, questo e questo per i prossimi 3-4 mesi. Quando ci rivediamo, rivalutiamo le tue condizioni e vediamo se possiamo incrementare di step. Questo per ritornare il prima possibile a una qualità di vita normale. Ne approfitto per spiegare a chi ci sta ascoltando che la riabilitazione cardiologica non è solo degenziale, Cioè non è solo ricoverato in ospedale. ci sono anche altri percorsi. Soggetti che non hanno avuto una grande compromissione e che non necessitano di una rivalutazione molto stretta della terapia possono fare riabilitazione a livello ambulatoriale. È la stessa identica cosa. Il soggetto è a casa, ma con un ingressi di solito sono 2-3 a settimana, viene la mattina, visita ogni volta cardiologica, esami strumentali, palestra con il fisioterapista. Quindi quello che poteva fare all'interno di una struttura ospedaliera qui tramite ricovero, in alcuni soggetti è fattibile anche a livello ambulatoriale. E questo, ripeto, soprattutto i soggetti giovani che vogliono rientrare il prima possibile in famiglia, è un percorso da ricordare.
Ma lo fate lì? C'è proprio un ambulatorio?
Si chiama MAC, macroattività complessa, è un percorso riabilitativo sempre individualizzato che si può fare a livello ambulatoriale.
Perché, professore, ci sono alcuni che si sono lamentati, lo dico. E mi dicono, ma sì, la riabilitazione, vai giù, ti fai il tapirulan, ti fai la cicletta, la posso fare a casa, che cavolo mi obbligano ad andare 3 settimane o 4 settimane in una struttura per svernare quasi, scusi il termine svernare.
A chi dice questo lo potrebbe dire alle seguenti condizioni. Uno, avere a destra e a sinistra un cardiologo e un fisioterapista che lo segue H24 e una strumentazione adeguata per monitorare quello che sta facendo. Chi fa riabilitazione cardiologica viene monitorato anche e soprattutto durante l'attività fisica sportiva, come elettrocardiogramma, pressione, saturazione. Quindi noi vediamo come si sta adattando l'apparato cardiovascolare allo sforzo fisico. Non penso che ci siano pazienti che abbiano questa opportunità a livello domiciliare.
Quindi. C'è la tranquillità, almeno questo è...
Ma soprattutto modificare step dopo step anche l'attività fisica e la terapia in base a quello che si osserva durante l'attività fisica. Quindi come reagisce il soggetto allo sforzo fisico in termini di ritmo, incremento della frequenza cardiaca, incremento della pressione arteriosa, sintomi, e lì si agisce.
Ci fermiamo per la seconda canzone, grazie. Professor Angeli, mi è stato detto dal nostro tecnico che c'è una telefonata, ok? Prego, con chi parlo?
Buongiorno, gentilmente desiderei fare una domanda al professore.
Prego.
Guarda, io ho un amico di 62 anni con patologia cardiaca post-infarttuale, diabetico, il quale nella fase... successivo all'evento acuto è rimasto con una funzionalità cardiaca pari al 35%, ha fatto la riabilitazione e dopo qualche mese ebbe un episodio di arresto cardiaco che lo stava portando all'insufficienza renale e lì hanno impiantato il pacemaker e adesso va benino. Mi chiedo, ma la riabilitazione per quanto tempo va fatta e se nella fase successiva all'impianto del pacemaker è giusto continuare a riabilitarsi? Grazie.
Ringrazio l'ascoltatore per la domanda.
Posso aggiungere una cosa? Mi scusi, cosa vuol dire 35%, 30% di... Ecco,
allora, questa è un termine tecnico, frazione di eiezione, è la capacità contrattile del ventricolo sinistro.
E quando è che è normale?
Sopra il 55%.
Ok, scusate.
Arrivano 100 ml di sangue, il ventricolo sinistro riesce a espellere almeno 55. E questa è un po' la spiegazione. Quello che è il numero di cui parlava l'ascoltatore è una specie di numero, direi magico, ma abbastanza preoccupante, perché è una soglia di intervento. Sopra e sotto il 35% ci sono indicazioni a determinati dispositivi. L'ascoltatore si riferiva soprattutto, secondo me, non tanto a un pacemaker, ma all'impianto di un defibrillatore. Il defibrillatore impiantabile è un dispositivo salvavita, perché i soggetti che dopo un evento acuto, ma non necessariamente solo acuto, hanno una riduzione della capacità contrattile sotto il 35%, si possono giovare di questo dispositivo che serve per interrompere aritmie minacciose che possono essere fatali. La riabilitazione, la durata della riabilitazione degenziale o MAC, ripeto, può variare da 20 giorni a quella ambulatoriale a 3 mesi, ma è un percorso che non si conclude dopo pochi mesi dalla riabilitazione, ma si può rifare, non, anche annualmente, e soprattutto ha una propagine fondamentale che sono le visite ambulatoriali di follow-up di cui parlavamo prima. Nel momento in cui il paziente è seguito a livello ambulatoriale e ci si accorge di una riduzione, di una nuova riduzione della capacità contrattile o di un nuovo aumento di probabilità di un evento, può ripetere la riabilitazione, in questo caso forse la più appropriata a livello ambulatoriale di cui parlavamo prima, il cosiddetto MAC. Quindi è un percorso che non finisce in pochi mesi, ma che può durare anni.
Ok. Scusi, ha sentito tutto a posto?
Grazie, sì, no, chiarissimo.
Grazie.
La riabilitazione va continuata per tutta la vita.
Sì, può essere chiamata riabilitazione, prevenzione secondaria, come vuole, però è un percorso complesso che però deve continuare.
Ok, grazie.
Grazie
anche la domanda, grazie.
Professor Angeli, uno dei vostri rischi è la probabilità di una recidiva, giusto? Cioè il rischio di una recidiva. Voi, in questo caso, valutate una stratificazione. Cos'è la stratificazione del rischio? Cioè, ci mettete la recidiva in mezzo?
Allora, si intende per stratificazione del rischio un intervento di calcolo probabilistico.
Calcolo.
Adesso noi abbiamo delle vere e proprie tabelle o carte del rischio che in base a determinati valori, esempio, valore del colesterolo, valore della pressione, se il soggetto è fumatore o non è fumatore, il peso, possiamo predire nell'arco di 5 o 10 anni la probabilità di avere un nuovo evento in termini percentuali. Esempio che si capisce benissimo: se un soggetto a 10 anni ha una probabilità di un nuovo evento del 50%, significa che da adesso ai prossimi 10 anni il soggetto si può fermare, prendere la monetina e lanciare la monetina. Se esce croce, un nuovo infarto. Quindi è uno strumento importantissimo per capire quanto è a rischio. Perché? Perché questa è una legge della medicina, dell'epidemiologia: più è alto il rischio, più c'è beneficio del trattamento.
Più alto il rischio,
più c'è beneficio del trattamento, soprattutto se ho come obiettivo un trattamento tra virgolette intensivo. Qualcuno lo chiama aggressivo, ma comunque intensivo, cioè ridurre il più possibile la pressione finché è tollerata, ridurre il più possibile il colesterolo, ridurre il peso. Questo tipo di interventi riduce in modo drammatico, in senso positivo, il rischio di avere, in termini proprio percentuali, il rischio di avere un nuovo evento.
Professore, è una domanda che purtroppo ho sentito da un mio amico. Gli chiedo: ma hai dei farmaci da seguire? Segui dei farmaci? Mi dice 12 farmaci. Cioè, questo paziente deve prendere 12 farmaci. Quali sono le più importanti? Può togliere qualcosa oppure è obbligatorio che segua 12 farmaci?
Questo si ha grazie all'evoluzione della medicina. 30 anni fa era molto diverso. Adesso si sa che un evento cardiovascolare è dovuto a diversi fattori e al lavoro di determinati percorsi organici, quindi colesterolo, aumento della placca, livello della pressione. Quindi è ovvio che se si vuole ridurre in modo significativo il rischio di avere un altro evento, bisogna agire con le strategie mirate su tutte quelle possibili vie che possono causare un altro evento. Quindi la via dell'ipertensione, la via del colesterolo, la via del diabete. Questo si trasla in che cosa? In un numero considerevole di farmaci da assumere durante la giornata. 12 farmaci è possibile che li assuma, perché se si mette in conto i farmaci per la pressione, la probabilità che un soggetto dopo un evento acuto riesca a controllare in modo ottimale i livelli di pressione con un farmaco è pressoché zero. Quindi ce ne vogliono almeno due o tre tipi di farmaci diversi. Poi c'è il farmaco per ridurre il colesterolo, gli antiaggreganti per le coronarie, che sono essenzialmente due, l'aspirina e i nuovi antiaggreganti. Se poi ci mettiamo i diuretici per chi ha una disfunzione di pompa, come nello scompenso, colesterolo, già l'ho detto, i nuovi farmaci antidiabetici, uno li somma tutti e arriva tranquillo. Il gastroprotettore, perché fa due antiaggreganti. Ecco. Fortunatamente l'evoluzione della medicina c'è stata anche in un altro campo, ancora giovane, la cosiddetta, bruttissimo il termine, polipill. Cominciano a trovarsi dei farmaci che all'interno della stessa compressa hanno più componenti, più principi attivi. Il farmaco antipertensivo, due farmaci antipertensivi, colesterolo, il beta bloc, quello per il colesterolo, il beta bloccante. Questo riduce in modo molto significativo il numero di compresse che si assumono durante la giornata. È una cosa ancora, tra virgolette, giovane, ma che ha un futuro per il semplice fatto che all'industria interessa molto, perché fare una polipille con farmaci che non hanno più il brevetto significa riprendere il brevetto. Quindi confido.
Professor Angeli, siamo verso la fine della trasmissione. Io le volevo fare una domanda. Il programma che voi fate è un programma completo, globale, ho letto, quindi riabilitazione. È un programma che comprende la prevenzione, la mortalità e la morbilità. Sì. La mia domanda è questa: in base alla sua esperienza, dopo il periodo di cura riabilitativa cardiologica, la mortalità e la morbilità si sono ridotte in termini lati?
È lo scopo dell'intervento riabilitativo. Oh, per morbidità significa l'incidenza, la probabilità di avere un nuovo evento. La mortalità è la probabilità di avere un evento fatale. Lo scopo principale della riabilitazione è di ridurre in termini percentuali e significativi questi rischi. Quindi approccio fisico, motorio, terapeutico, con un programma di follow-up adeguato, ha un impatto molto significativo su morbidità e mortalità. Basta prendere come esempio lo scompenso cardiaco. Cioè un soggetto che riceve oggi una diagnosi di scompenso cardiaco, qualsiasi essa sia, cioè lieve, moderato, grave, gravissimo, ha una mortalità, se non si ha interventi a 5 anni, del 50%. Cioè uno su due.
Professore, volevo dirle, il paziente come prende questo compito? Cioè, è responsabile? Si impegna? Oppure, come dice Rusconi, se ne frega un pochino?
Ci si deve lavorare. Allora, il compito di chi lavora in riabilitazione è spiegare, innanzitutto, quello che è successo, perché è successo, e spiegare in termini molto semplici, spiccioli. La medicina è una branca scientifica molto semplice. Qual è il rischio di averne un altro? E quale può essere il rischio in termini proprio di evento fatale? E quindi educarlo a volersi bene. Volersi bene significa seguire i consigli che gli vengono forniti, seguire in modo ottimizzato la terapia. Non sempre ci si riesce, per tanti motivi, soprattutto per motivi di tempo.
Professore, la paura, il paziente, abbiamo detto psicologico, eccetera, pensa a non riuscire a superare il momento?
Questi sono pensieri che mi vengono espressi quasi quotidianamente. C'è la paura di non ritornare a casa, anche durante la riabilitazione, perché ormai di pubblico dominio che le complicanze ci possono essere. Tutti hanno Google come dottore, quindi vanno a studiare lì. Ma hanno anche paura di avere un altro evento a breve o a medio termine. Lì è il compito di chi fa riabilitazione spiegargli che la paura va bene se è positiva, cioè se spinge il soggetto a volersi bene e stare attento alla terapia, assolutamente. Ma che tutto quello che si sta facendo è proprio per togliere la paura e di ridurre il rischio di avere un'altra problematica.
Quindi lo stile di vita.
Stile di vita.
Beh, questo è stata l'ultima cosa che ha detto, è solo la chiusura della nostra intervista. Giorgio, purtroppo ci chiudono tutto. Professore, il ringraziamento, veramente grazie.
Sono io che ringrazio.
Credo che io e Giorgio verremo da lei a trovarla per un'altra riunione.
Per un caffè.
Per un caffè. O per un caffè, non per una sigaretta,
specifichiamo per un caffè.
Anche se il ricordo della riabilitazione, non dico cardiologica, ma in genere dell'Istituto Malgieri, è molto molto efficace. Diciamo.
Perfetto.
E questo lo posso dire anch'io.
Professor Angeli, la salutiamo. Allora, direttore della medicina generale di cardiologica e della cardiologia riabilitativa dell'Istituto Maugeri di Tradate e professore associato di cardiologia dell'Università dell'Insubria. Grazie.
Grazie a voi.
Alla prossima.
E buona giornata a tutti. Grazie.
Grazie, professore.